Bene, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Anche in queste giornate, penso, almeno dove sto io, c'è un tempo non tanto bello, c'è un vento di Dio che tira fuori in maniera forte. E allora, così, in questa serata inoltrata ci fermiamo un po' a leggere e a commentare le letture della domenica nella quale già siamo con i primi vespri del sabato sera. Seconda domenica d'Avvento, prima lettura, come vedete, tratta dal profeta Isaia, capitolo 40, ecco che leggo e poi provo a commentare, a dire qualcosa. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore. Spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno. Perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa radunare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Allora siamo nella seconda domenica di Avvento. Ricordate, la volta scorsa ho introdotto qualche riflessione sull'anno liturgico e sull'opportunità, secondo alcuni liturgisti, che forse aver messo l'Avvento all'inizio dell'anno liturgico ne fa perdere un po' il significato immediato, no? Cioè, quindi, dicevo la volta scorsa, ma non mi fermo su questo, solo lo ricordo: l'Avvento non è il tempo di preparazione al Natale, ma l'Avvento è il ricordarci che siamo un popolo in attesa, in attesa del ritorno del Signore Gesù. E allora anche questa lettura che abbiamo ascoltato è molto bella, è l'inizio della seconda parte del libro di Isaia. E sapete che il libro di Isaia, che ha 66 capitoli, gli studiosi ci dicono che non è stato composto, cioè non sono le parole di un solo profeta di nome Isaia, ma probabilmente sono due o tre. Si parla di un primo Isaia, di un deutero Isaia e di un trito Isaia. Oggi i biblisti sono più nel dire che sono due, essenzialmente. Uno che opera prima della distruzione di Gerusalemme e dell'esilio, 587 circa avanti Cristo, ad opera dei babilonesi, e uno che invece opera nel tempo dell'esilio e soprattutto al ritorno dall'esilio. E questo capitolo, questo inizio, il 40 è uno spartiacque, no? C'è una prima parte che va dal capitolo 1 fino al capitolo 39 e poi questa seconda parte che comincia appunto con queste bellissime parole che vengono pronunciate. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta. E l'annuncio del ritorno. C'è un fatto politico, storico, che accade, che appunto è la caduta dell'impero neobabilonese e ad opera di Ciro il Grande, che proprio dal profeta Isaia viene chiamato Messia. La nostra traduzione non osa tanto, perché voi in italiano troverete nel libro di Isaia che Ciro viene chiamato il mio unto, ma in realtà in ebraico è Mashiach, il Messia, è colui che opera la salvezza per conto di Dio. Ora Ciro, del Dio degli ebrei, non so se ne ha mai sentito parlare, ma certamente non l'è mai interessato da quello che sappiamo nella storia. E le sue conquiste e le sue politiche non sono state dettate da motivi religiosi che hanno a che fare col Dio di Israele, ma nella lettura ebraica è proprio quello, no? Che il Dio, che è il Dio di tutti, opera nelle nostre vicende storiche anche, e opera anche attraverso le volontà di potenza degli uomini, nelle nostre vie oscure, il Signore si fa presente. E in qualche modo opera la sua salvezza. Allora questo per dire che anche il nostro tempo, in cui di situazioni oscure e di politiche non certamente approntate al sincero desiderio della pace tra i popoli e lo sviluppo, almeno non so voi, ma io non vedo particolari leader che si muovono in questa linea, no? Uno di che parla apertamente e sinceramente di pace e di cooperazione è uno che dal punto di vista politico non conta nulla ed è Papa Francesco. E allora ecco, il Signore opera e permette il ritorno, e allora l'annuncio di questo ritorno, no? E con queste bellissime parole che invitano a consolare, consolare il popolo del Signore. E parlate al cuore di Gerusalemme, letteralmente. In ebraico c'è chiamatela per nome. Che è bello questo, no? Parlare al cuore di Gerusalemme è chiamarla per nome. Cioè, è un po' così, no? Cioè, parlare, se qualcuno ci parla al nostro cuore, cerca di parlarci al cuore, ci chiama per nome. E sentirci chiamati per nome con amore, con vicinanza, ci tocca sentire pronunciare il nostro nome, no? E fra l'altro è anche a questa Gerusalemme che sta per accogliere i deportati che non avevano più nome. Abbiamo la memoria terribile anche delle deportazioni dello scorso secolo, non che adesso non ci sono, ma sicuramente quelle dei lager nazisti, dove le persone venivano spogliate di tutto, anche dei loro nomi, no? Le matricole segnavano le loro identità, dei numeri, non più dei nomi. E allora questo, chiamatela per nome, parlate al cuore di Gerusalemme, chiamatela per nome, e gridatele che la sua tribolazione, letteralmente qui si usa un termine che oggi viene usato nell'ebraico moderno per il servizio militare. In qualche modo questa tribolazione legata alle vicende politiche e militari è finita. La sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. E il doppio di che cosa? Di castigo? O forse di consolazione? Non a caso comincia dicendo per due volte consolate, consolate, no? Ricordate che il doppio era anche quello che il figlio primogenito aveva diritto sull'eredità. Se in qualche modo ogni figlio riceveva una parte, il figlio primogenito ne aveva il doppio. Ma di che cosa? Di consolazione. È una consolazione che viene sul nostro peccato. E allora questa voce che grida nel deserto, preparate la via del Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Molti di voi sono stati in Palestina, Israele, e sanno bene che, soprattutto nel sud, il deserto non è piatto. Il deserto ci sono un po' delle montagne, dei canyon, no? Cioè, per cui realizzare una strada che passi attraverso il deserto oggi è molto più facile, naturalmente, con i grandi mezzi che ci sono e che, no, tagliano le montagne, creano tunnel, eccetera. Nell'antichità era molto più difficile. E allora questo deserto che simbolicamente è anche il nostro cuore, dove bisogna preparare una strada al Signore nostro Dio. Interessante, è una strada non perché noi andiamo a Dio, ma perché Lui possa venire a noi. Interessante, no? Perché tante volte possiamo pensare che anche la conversione sia un cammino nostro che dobbiamo fare verso il Signore, ed è anche così, però qui c'è l'idea di permettere che il Signore ci raggiunga, che nel nostro cuore, dove ci sono a volte montagne, canyon, non è facile andare da una parte all'altra quando ci sono questi dirupi, queste pareti, e così come non è facile raggiungerci noi stessi, a noi stessi, se possiamo dire così, non sempre ci raggiungiamo, no? E molte volte viviamo anche proprio lontani da noi. E allora qui è l'invito a preparare una strada nel nostro cuore, perché la gloria del Signore si rivelerà, verrà. Spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Per cui l'Avvento è un tempo d'attesa, di incontro con il Signore. Ed è importante custodire l'attesa sulla promessa che il Signore sta venendo nella nostra storia, nei nostri giorni, in tutto quello che tante volte rende difficile l'avvicinarsi gli uni con gli altri, i muri, i fossati. E il Signore sta venendo. E allora c'è da preparare una strada nel cuore. E dice allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno. Questo verbo che viene tradotto in italiano si rivelerà, in ebraico ha a che fare con anche il denudarsi, lo svelarsi come il togliersi le vesti. I deportati erano deportati nudi, erano spogliati di tutto. E allora è paradossale che questa gloria del Signore che sta tornando insieme ai deportati che stanno tornando, torna avendo condiviso la loro condizione di spogliati, di denudati, di persone a cui è stata sottratta ogni dignità. Così erano i deportati. E questa gloria del Signore che era andata in esilio, fra l'altro il profeta Ezechiele, al momento dell'esilio, al momento della distruzione di Gerusalemme, lui avrà questa visione della gloria di Dio che si alzerà sopra il Tempio, che sta venendo distrutto dai babilonesi e andrà verso est, cioè verso Babilonia, insieme ai deportati, a condividere la loro deportazione. E quindi è interessante, no? Perché c'è questa gloria che si rivela nell'annichilimento. Noi tante volte pensiamo alla gloria di Dio come qualcosa di enorme, di grande, e la cosa è che questa gloria del Signore si rivela nel piccolo dell'umano, in quello che per noi uomini tante volte è quello che non conta, e allo stesso tempo è proprio lì che si fa presente il peso. Ricordate, forse l'abbiamo visto insieme la volta scorsa, no, non l'abbiamo visto insieme, il termine gloria in ebraico non significa fama, per noi la gloria di una persona è la sua fama, no? È stato un re glorioso, e per cui si narrano le sue opere, le sue grandi opere, eccetera, le sue gesta, le sue guerre, le sue vittorie. E padre Spidlik, sempre nella sua sapienza e nel suo humor, diceva che quando era piccolo, sentendo la madre e la nonna che pregavano e dicevano tante volte gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, da piccolo lui diceva: ma che Dio vanitoso. Cioè un Dio che vuole che la gente gli dica gloria, gloria, grande, grande. No, gloria non è doxa. Gloria in ebraico è kavod. Kavod significa peso, peso. Per cui dar gloria al Signore significa riconoscere la sua importanza, il suo peso, ma inteso proprio come importanza nella nostra vita. Se ci pensate, anche la vana gloria è dare peso a cose che non ne hanno. Allora è bello questo, no? Che si rivelerà il peso del Signore nel suo venire insieme ai deportati, nella loro nudità, nella loro miseria. E credo che questo dà anche naturalmente una luce anche su quello che poi vivremo nel giorno del Natale, dove noi facciamo memoria della gloria del Signore che si fa presente in un bambino. In un bambino. E quindi in qualcosa di piccolo, no? Un bambino che non nasce in una corte imperiale, non nasce nei luoghi dove nascono la gente che conta, un bambino di cui non sappiamo esattamente quando, non sappiamo il giorno della nascita. Voi sapete che il 25 dicembre è una cosa convenzionale legata alla sostituzione di una festa romana con una festa cristiana, una festa pagana con una festa cristiana. Quindi non sappiamo quando è nato Gesù, e che ha accettato di nascere così, no? In una piccola provincia dell'impero romano, no? Quindi una gloria che si fa piccola. E allora, ecco, dice, per cui sali su un alto monte, tu che annunci buone notizie a Sion, alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con potenza, eccetera, eccetera. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, e dice che una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Allora non spaventatevi e non prendete neanche alla lettera questa cosa che il giorno del Signore ci sarà il grande boato, per cui ci aspettiamo sto grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno, eccetera, eccetera, le fiamme. Sono immagini apocalittiche che Pietro aveva nel primo secolo dopo Cristo. Cioè, se oggi quelle parole fossero scritte da un uomo del ventunesimo, una donna del ventunesimo secolo, non so se lo diremmo così, no? E per cui è Pietro che usa queste immagini, ma che non sono da prendere assolutamente alla lettera. Quello che invece ci interessa di più è quello che anche, riprendo qualcosa di quella seconda lettura anche della domenica scorsa di Paolo, no? Cioè il fatto che la prima comunità cristiana credeva che il Signore sarebbe tornato subito e che i primi cristiani l'avrebbero incontrato. Pensate, Paolo, no, nella lettera dice a un certo punto, dato che in questa attesa che sembrava imminente, il Signore sarebbe tornato, il tempo passa, qualcuno comincia a morire e ci si domanda, e allora questi, quando il Signore verrà? E Paolo dice, non vi preoccupate, perché noi che saremo ancora in vita, Paolo pensa ancora che lui sarà in vita rispetto a questi che stanno già morendo, dice, non avremo alcun vantaggio rispetto ai nostri fratelli che si sono già addormentati. Ora, questa era la fede dei primi cristiani, con i quali poi, come dice anche Pietro, cominciano a dire, ma il Signore tarda, com'è che il Signore non torna? E vedete, no, intanto Pietro dice, una cosa non dovete perdere di vista, che davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno, per cui il tempo è nelle sue mani. E poi vedete, il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, proprio perché nella prima comunità cominciava a esserci gente che diceva il Signore fa tardi, non sta tornando, sta tardando. Vedete, anche se alcuni parlano di lentezza, si riferisce proprio a loro. Invece egli è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Vedete, questo è un pensiero che poi tornerà tante volte nella comunità cristiana, no? Cioè la domanda di dire se Dio vuole domani vivremo, a Dio piacendo, e se Dio vuole magari arriveremo anche al 2021, no? Perché stiamo vivendo? Perché abbiamo ancora dei giorni davanti a noi? Speriamo, no? E la risposta che sempre è stata un po' tentata, sulla linea che abbiamo ascoltato di Pietro, è che il Signore ci dona tempo, il suo tempo è un tempo a dilazione, cioè ci sta donando tempo perché noi torniamo. Pietro dice, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Per cui è come dire, è un tempo che ci viene dato perché noi possiamo convertirci, possiamo tornare a Lui. possiamo tornare alla vita. Quindi è un tempo per approfittarne. Quindi non è tanto Lui che sta tardando, ma tanto Lui che ci sta donando a noi tempo per tornare a Lui. E allora quindi è interessante, no? Un tempo di attesa che è un tempo del suo ritorno e allo stesso tempo, scusate il gioco di parole, è un tempo per noi per tornare. E mentre attendiamo il suo ritorno, procuriamo noi di tornare. Perché quando il Signore verrà, vedete, ci trovi in Lui. Ci trovi in Lui. Come dice poi il Vangelo in quella parabola delle 10 vergini, 5 sagge e 5 stolte, ci trovi con le lucerne, con l'olio, per poterle accendere alla sua venuta. E vedete quindi, perché quando Lui verrà, dice, ecco, mentre aspettate e affrettate, allora vedete, la venuta del Signore è qualcosa che noi possiamo affrettare, e non dipende da noi, possiamo facilitare con la nostra conversione, o possiamo anche in qualche modo anche ostacolare, ma il Signore sta venendo. E questa venuta che sarà appunto cieli nuovi e terra nuova nei quali abita la giustizia. Questo anche mi piace sottolineare, la fede ebraica non pensa a cieli nuovi e terra nuova in chissà quale altra dimensione, cioè non so, nell'iperuranio, adesso dico delle cose stupide, no? Eccetera, chissà in quale altro. No, la fede ebraica aspetta che questa terra, questo cielo sia fatto nuovo. E quando questo cielo e questa terra saranno nuovi? Quando abiterà pienamente la giustizia. La giustizia è la giusta relazione che permette la vita. La giusta relazione con Dio, tra di noi, con la natura, col mondo, no? La giusta relazione che permette la vita. E allora il Signore dice, perciò carissimi, nell'attesa, è un'attesa operosa, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Per cui vedete, sembra anche molto bella questa lettura per vivere il tempo dell'Avvento, che parla di un tempo, cioè poi l'attesa non si vive solo nell'Avvento, e l'Avvento ci ricorda che siamo in attesa, sempre. E infine il Marco, il Vangelo, le prime 8 versetti, e dice appunto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con la cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava, «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ecco, nei Vangeli, interessante che tutti e quattro i Vangeli, se ci pensiamo, cominciano, escludendo le parti dell'infanzia di Gesù che troviamo in Luca e in Matteo, ma l'inizio della vita pubblica di Gesù ci viene sempre proposta con un'introduzione legata a Giovanni il Battista, il precursore, colui che in qualche modo aiuta a preparare la strada, è colui che, zappa il terreno, lo prepara, lo dissoda, no? Perché si possa preparare la strada al Signore. E vedete anche il Vangelo appunto di questa domenica, intanto ci presenta il Vangelo dall'inizio, quello di Marco, che è il Vangelo più antico secondo gli studiosi, con il titolo, no? Che già su questo si potrebbe stare delle ore, perché è un po' il titolo che raccoglie tutto quello che è il Vangelo. Principio, archè, è quasi come l'inizio di una nuova creazione, e della buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio. Vedete, la buona notizia di Gesù, che è il Messia, colui che è inviato da Dio e che è il figlio di Dio. È colui che viene a parlarci di un Dio Padre, perché lui lo sperimenta nella sua figliolanza che vuole condividere con noi. Ed è una buona notizia, abbiamo bisogno di buone notizie, questo è un tempo in cui di buone notizie normalmente non ce ne sono tante, e mi piace riprendere una espressione di Enzo Bianchi. Lui dice che Gesù ha evangelizzato gli uomini e ha evangelizzato Dio. E lui subito spiega questa espressione che può risultare un po' così strana nella seconda parte, no? Cioè normalmente Gesù ha evangelizzato gli uomini, ok, ci siamo. Ma ha evangelizzato Dio? E lui subito spiega dicendo ha finalmente reso il volto di Dio buona notizia. Buona notizia. Perché ha presentato il vero volto di Dio, che è buona notizia per gli uomini. E allora è quello che tutto il Vangelo, poi narrando appunto della buona notizia di Gesù, della buona notizia che è Gesù, il Messia, il figlio di Dio Padre, no? ci narrerà. È Lui che è venuto e verrà, sta venendo. Che in qualche modo è venuto nella carne, che in qualche modo è ancora possibile incontrare nell'ascolto della sua parola, nella preghiera, nei sacramenti, nella vita di relazione e di amore. Noi in qualche modo crediamo, e lui ce l'ha detto, tutto quello che farete al più piccolo tra voi l'avete fatto a me. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e altre parole che Gesù ci ha detto, che in qualche modo noi non ce l'abbiamo nella carne, no? Ma in qualche modo possiamo incontrarlo nell'attesa del suo ritorno, con tutto quello che il suo ritorno, crediamo, porterà, cioè la pienezza della sua vittoria sulla morte e su ogni morte. E allora, questo è la nostra consolazione, no? Cioè Isaia diceva: consolate, consolate il mio popolo, perché egli sta tornando insieme ai deportati, consolate anche per noi, perché il Signore Gesù è venuto e sta tornando, riportando ogni esilio, vincendo ogni esilio, vincendo ogni lontananza, ogni distanza, ogni morte. Per cui vedete, anche qui Giovanni Battista, nella visione degli evangelisti, è colui che appunto viene a scuoterci, a gridare, lui è una voce di uno che grida nel deserto. È paradossale, no? Perché da una parte uno potrebbe dire: ma a che serve gridare nel deserto? Se siete stati nei deserti, E io sono stato in quello, vabbè, in Israele, poi un po' in Giordania, eccetera, ma il deserto è affascinante proprio per il suo silenzio, e proprio perché magari non c'è proprio nessuno, no? Cioè, per cui allora ancora di più gridare nel deserto, uno dice, ma, no? Però vedete, questa voce di uno che grida nel deserto è la voce di colui che grida nei nostri deserti, cioè che tante volte sono anche i luoghi delle nostre città, i luoghi dove magari c'è anche tanta gente, oggi un po' più distanziata, speriamo, e però dove magari si è vicini ma soli, dove no, in tanti modi si sperimenta una prossimità fisica ma un deserto relazionale. E allora è in questi nostri contesti, a volte semidesertici o totalmente desertici, che lui viene a gridare, no? E anche qui, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, cioè egli sta venendo. È un po' come riprende Isaia, no? Quindi aprite nei vostri cuori vie, perché il Signore sta venendo, viene a incontrarvi. E allora ecco questo Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Vedete, l'Avvento è un tempo in cui, ricordandoci che siamo in attesa del ritorno del Signore Gesù e che siamo in cammino e che siamo chiamati a preparare questa attesa, diventa anche un invito a ritornare sulle cose che valgono, che sono importanti, proprio perché il Signore sta venendo e perché viene a liberarci dalla morte, per cui, come dire, poter cogliere anche questo tempo di attesa come un tempo per ritrovare ciò che è essenziale. Poter dare la conversione e anche poter rimettere in ordine la vita, tra l'altro sto dando un corso di esercizi spirituali a una ventina di seminaristi. Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio hanno un po' proprio questo come obiettivo, cioè aiutare le persone a rimettere ordine nella loro vita, perché tante volte, vedete, il problema non è neanche, grazie a Dio, no? Di vivere situazioni pesantemente problematiche, pesantemente ambigue, no, pesantemente difficili, ci auguriamo e ringraziamo il Signore di non stare a viverle, ma a volte il problema è il disordine di ciò che vale nella nostra vita, cioè nel senso che a volte cose terze, quarte, quinte prendono il primo posto nella nostra vita. E cose che invece dovrebbero avere il primo, il secondo, il terzo posto sono a volte relegate, come a volte al centro si mettano cose superficiali che non hanno peso, ecco, no? Volendo tornare al termine gloria. E allora il cammino di conversione, il cammino di vita è un cammino di mettere ordine. Ed è interessante che negli esercizi spirituali, dove appunto si pone come scopo quello di provare a mettere ordine nella propria vita, quest'ordine non è fatto mettendosi a tavolino e cominciando a scrivere, no? E facendo un lavoro più intellettuale. No, gli esercizi spirituali sono prima di tutto una scuola del cuore, una scuola degli affetti. Perché se il cuore è spento, non ti viene voglia di mettere ordine. Le persone che vivono tempi di depressione, di tristezza, di abbandono, normalmente la loro casa è un gran casino. Uno comincia a risistemarsi e a risistemare anche il luogo in cui vive, anche la propria persona, quando la vita riparte. quando in qualche modo il cuore si riaccende. E allora ecco, è proprio perché il Signore sta venendo, prendendo su di sé la nostra condizione, accettando di essere nudo con noi nudi, nelle nostre piccolezze, nelle nostre piccole grandi fragilità, vergogne, Lui le prende su di sé, si fa uno di noi, non si vergogna delle nostre vergogne, e perché ci vuol bene, e allora ecco si può preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri e tentare un cammino di conversione. E allora questo Giovanni, che appunto è lui che lo indica, sta venendo, e quindi colui che dice appunto: non sono io, viene dopo di me colui che è più forte di me, che non sono degno di chinarmi per slegare i lacciali dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli mi battezzerà col fuoco, in Spirito Santo. Bene, io stasera mi fermo un po' prima perché sono stanco e vi chiedo scusa, cioè così. Anche qualcuno di voi è stanco, perché vedo qualcuno che mi ascolta con gli occhi chiusi e sta vivendo una preghiera molto profonda, e per cui, e che io non voglio disturbare assolutamente, cioè, proprio per cui vi smuto.